I forconi e la politica dei diritti di Stefano Rodotà da Repubblica 13 dicembre 2013. Sapevamo che la povertà si estendeva, che dilagavano le diseguaglianze, che la percentuale della fiducia dei cittadini nelle istituzioni era precipitata al 2%, eppure questi dati venivano considerati come pure registrazioni statistiche, valutate alla stregua di variazioni di sondaggi e non come lo specchio di una situazione reale che rivelava quanto la coesione sociale fosse a rischio. Ora quel momento è arrivato e bisogna chiedersi come una situazione così difficile possa essere governata democraticamente. È problema capitale per le istituzioni, che non possono ridurlo ad affare di ordine pubblico. Ma è compito pure delle forze politiche, che non possono trasformare le critiche legittime nella tentazione di raccogliere consensi nella logica della spallata al sistema della tolleranza di metodi violenti. I cittadini si sono sentiti privati della rappresentanza, affidati alle pure dinamiche economiche, amputati dei diritti. Da qui bisogna ripartire. La provvida decisione della Corte Costituzionale mette di fronte alla necessità di una legge elettorale centrata non solo sulla governabilità, ma sul recupero della rappresentanza. E la dimensione dei diritti è quella dove si fa più evidente l'intreccio tra le varie questioni. Torniamo per un momento a Prato, dove la drammatica morte dei cinesi non è stata causata da un semplice incendio, ma proprio alla negazione dei loro diritti. Se ad essi fossero stati garantiti un lavoro legale e la sicurezza, il diritto alla salute e quello all'abitazione, dunque il rispetto minimo della dignità della persona, nessuno di loro sarebbe morto. Questo non è un caso eccezionale, ma la testimonianza di una separazione sempre più diffusa dell'economia dai diritti, che trascina con sé anche quella tra politica e diritti, causa non ultima della disaffezione dei cittadini. L'azione del governo è in grado di colmare questa distanza. Oggi la risposta non può che essere negativa. L'attuale maggioranza ha come sua componente essenziale il nuovo centrodestra, apparso a qualcuno come una sorta di destra moderna e che, al contrario, al posto dei diritti civili pone i valori non negoziabili, ribaditi come irrinunciabile segno di identità. Al posto dei diritti del lavoro ha insediato una logica che ha fatto deperire le garanzie. Al posto del rispetto dell'altro ha collocato il reato di immigrazione clandestina e l'ostinato rifiuto di allargare la cittadinanza. Al posto della legalità costituzionale vi è ancora la coda lunga delle norme che hanno distorto la legge in custode di interessi privati. Ognuno di questi casi ha nomi e cognomi corrispondenti esattamente a quelli di esponenti della nuova forza politica. E questo è un ostacolo che continua ad impedire una esplicita strategia di uscita dalla non politica dei diritti che ci affligge da anni. Cominciamo dalle clamorose inadempienze del Parlamento. Fin dal 2010, prima la Corte Costituzionale, poi la Corte di Cassazione hanno riconosciuto che le persone dello stesso sesso, unite in una convivenza stabile, hanno il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia. Parole che non hanno trovato ascolto nelle aule parlamentari, sì che un diritto fondamentale continua ad essere ignorato. Il silenzio, che riguarda anche il riconoscimento delle unioni tra persone di sesso diverso, è destinato a continuare. Non meno scandaloso è quanto sta accadendo a proposito dell'accesso alle tecniche di procreazione assistita. La legge del 2004, il più scandaloso prodotto delle ideologie fondamentaliste, è stata demolita nei suoi punti essenziali da giudici italiani ed europei, ma per il Parlamento è come se nulla fosse accaduto e non vi è stato quell'intervento che, riconducendo a ragione quel che resta della legge, è necessario per restituire alle donne l'esercizio pieno dei loro diritti. Inoltre, è fallito per fortuna il tentativo di approvare una legge sulle decisioni sulla vita in contrasto con il diritto fondamentale all'autodeterminazione e con la norma costituzionale che vieta al legislatore di violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ma non si fa nessun passo nella direzione di approvare le poche norme necessarie per eliminare ogni dubbio intorno al diritto della persona di morire con dignità, e così il diritto di governare liberamente la propria vita, il nascere, il costruire le relazioni personali, il morire, è ricacciato in una precarietà che testimonia di una vergognosa indifferenza del legislatore. Sarà mai possibile rovesciare questa attitudine? La restaurazione della legalità attraverso i diritti investe direttamente l'essenziale tema del lavoro, che ha conosciuto una sua riduzione privatistica soprattutto attraverso l'articolo 8 del decreto 138 del 2011. Dove si consente la possibilità di stipulare, a livello aziendale o territoriale, contratti collettivi o intese in deroga alle leggi. Il negoziato tra datori di lavoro e sindacati non avviene più con la garanzia della legge a tutela di diritti essenziali, ma torna ad essere affidato ai rapporti di forza, mai così asimmetrici come in questo tempo di crisi pesantissima. Questa norma deve essere cancellata, così come ha fatto la Corte Costituzionale dichiarando illegittime norme limitative della rappresentanza sindacale, con una decisione che ci ricorda la necessità di una legge in materia che, nella logica costituzionale, riconosca ai lavoratori i diritti strettamente connessi alla loro condizione. E la questione del reddito di cittadinanza, della quale ci si vuol liberare con qualche mossa infastidita, rappresenta una buona occasione per ripensare il tema difficile del rapporto tra lavoro, cittadinanza, eguaglianza, dignità. Il filo è sempre quello che connette diritti e restaurazione della legalità. Lo vediamo discutendo di carcere, dove i diritti si scontrano con trattamenti inumani e degradanti, e dove la responsabilità del Parlamento non si individua soltanto intorno ad amnistia e indulto, ma con la pari urgenza di incidere sulle cause del sovraffollamento, che hanno le loro radici in reati legati all'immigrazione o al traffico di stupefacenti, all'inadeguatezza del codice penale. Lo vediamo a proposito della tutela della privacy, che da una parte esige maggior rigore all'interno, e dall'altra impone di non considerarla una questione domestica, ma un tema che imporrebbe una presenza del governo italiano in quella dimensione internazionale dove si gioca una inedita partita di legalità costituzionale. Lo vediamo nel deperimento continuo del diritto alla salute e di quello all'istruzione. Viviamo ormai in una situazione in cui la Costituzione è ignorata proprio nella parte dei principi e dei diritti. E lo stesso accade nell'Unione Europea, amputata della sua Carta dei diritti fondamentali, che pure ha lo stesso valore giuridico dei trattati. La simmetria tra Italia e Europa è rivelatrice. La lotta ai populismi, anche nella prospettiva delle prossime elezioni europee, passa proprio attraverso l'esplicito recupero del valore aggiunto assicurato proprio dalla garanzia dei diritti. Questo catalogo, ovviamente parziale, consente di cogliere i nessi tra politica e società, i limiti delle impostazioni solo economicistiche, la rilevanza dei principi di eguaglianza, dignità, solidarietà. Ma serve anche a mostrare non solo l'inaccettabilità di qualsiasi sottovalutazione dei diritti, ma pure la debolezza di ogni posizione che ritenga possibile separarli dalla democrazia. È vero, i diritti sono deboli se la politica li abbandona, ma quale destino possiamo assegnare ad una politica svuotata di diritti e perduta per i principi? 13 dicembre 2013. L'invisibile popolo dei nuovi poveri. Di Marco Revelli, da Il Manifesto, 13 dicembre 2013. Torino è stata l'epicentro della cosiddetta rivolta dei forconi, almeno fino a ieri. Torino è anche la mia città. Così sono uscito di casa e sono andato a cercarla, la rivolta, perché come diceva il protagonista di un vecchio film degli anni 70, ambientato al tempo della rivoluzione francese, se un si va, un si vede. Bene, devo dirlo sinceramente, quello che ho visto al primo colpo d'occhio non mi è sembrata una massa di fascisti, e nemmeno di teppisti di qualche clan sportivo, e nemmeno di mafiosi o camorristi o di evasori impuniti. La prima impressione superficiale, epidermica, fisionomica, il colore e la foggia dei vestiti, l'espressione dei visi, il modo di muoversi, è stata quella di una massa di poveri, forse meglio, di impoveriti. Le tante facce della povertà oggi, soprattutto di quella nuova, potremmo dire del ceto medio impoverito, gli indebitati, gli esodati, i falliti o sull'orlo del fallimento, piccoli commercianti strangolati dalle ingiunzioni a rientrare dallo scoperto o già costretti alla chiusura, artigiani con le cartelle di Equitalia e il fido tagliato, autotrasportatori, padroncini con l'assicurazione in scadenza e senza i soldi per pagarla, disoccupati di lungo o di breve corso, ex muratori, ex manovali, ex impiegati, ex magazzinieri, ex titolari di partite IVA divenute insostenibili, precari, non rinnovati per la riforma Fornero, lavoratori a termine, senza più termini, espulsi dai cantieri edili fermi o dalle bocchiuse. Le fasce marginali di ogni categoria produttiva, quelle al limite o già cadute fuori fino a un paio di anni fa ancora sottili, oggi in rapida, forse vertiginosa espansione. Intorno la piazza a cerchio, con tutti i negozi chiusi, le serrande abbassate a fare un muro grigio come quella folla, e la gente chiusa nelle auto bloccate da un filtro non asfissiante ma sufficiente a generare disagio, anch'essa presa dai propri problemi, a guardarli almeno in quella prima fase con un certo rispetto, mi è parso, come quando ci si ferma per un funerale e si pensa potrebbe toccare a me. Loro alzavano il pollice, non l'indice, il pollice, come a dire ci siamo ancora. Dalle macchine qualcuno rispondeva con lo stesso gesto e un sorriso mesto, come a chiedere fino a quando. Altra comunicazione non c'era. La piattaforma, potremmo dire, il comune denominatore che li univa era esilissimo, ridotto all'osso. L'unico volantino che mostravano diceva siamo italiani, a caratteri cubitali, firmiamo l'Italia, e l'unica frase che ripetevano era, non ce la facciamo più. Ecco, se un dato sociologico comunicavano era questo, erano quelli che non ce la fanno più, eterogenei in tutto, folla solitaria per costituzione materiale, ma accomunati da quell'unico terminale stato di emergenza, e da una viscerale, profonda, costitutiva, antropologica estraneità fratto ostilità alla politica. Non erano una scheggia di mondo politico virulentizzata, erano un pezzo di società disgregata, e sarebbe un errore imperdonabile liquidare tutto questo come prodotto di una destra golpista o di un populismo radicale. C'erano tra loro quelli di Forza Nuova, certo che c'erano, come c'erano gli ultras di entrambe le squadre, e i cultori della violenza per vocazione o per frustrazione personale o sociale. C'era di tutto, perché quando un contenitore sociale si rompe e lascia fuoriuscire il proprio liquido infiammabile, gli incendiari vanno a nozze. Ma non è quella la cifra che spiega il fenomeno. Non si innesca così una mobilitazione tanto ampia, diversificata, multiforme come quella che si è vista a Torino. La domanda vera è chiedersi perché proprio qui si è materializzato questo popolo fino a ieri invisibile, e una protesta altrove puntiforme e selettiva ha assunto carattere di massa. Perché Torino è stata la capitale dei forconi, intanto perché qui già esisteva un nucleo coeso, gli ambulanti di Parta Palazzo, i cosiddetti mercatali, in agitazione da tempo, che ha funzionato come principio organizzativo e detonatore della protesta, in grado di ramificarla e promuoverla capillarmente. Ma soprattutto perché Torino è la città più impoverita del nord, quella in cui la discontinuità prodotta dalla crisi è stata più violenta. Parlano le cifre. Con i suoi quasi 4.000 provvedimenti esecutivi nel 2012, circa il 30% in più rispetto all'anno precedente, uno ogni 360 abitanti, come certifica il Ministero, Torino è stata definita la capitale degli sfratti. Per la maggior parte dovuti a morosità incolpevole, il caso cioè che si verifica quando, in seguito alla perdita del lavoro o alla chiusura di un'attività, l'inquilino non può più permettersi di pagare l'affitto. E altri 1.000 si preannunciano, come ha denunciato il vescovo Nosiglia, per gli inquilini delle case popolari che hanno ricevuto l'intimazione a pagare almeno i 40 euro mensili imposti da una recente legge regionale anche a chi è classificato incolpevole e che non se lo possono permettere. Maglia nera anche per le attività commerciali. Nei primi 2 mesi dell'anno hanno chiuso 306 negozi, il 2% degli esistenti, 15 al giorno in città, e 626 in provincia, di cui 344 tra bar e ristoranti. È l'ultima statistica disponibile, ma si può presupporre che nei mesi successivi il ritmo non sia rallentato. Altri quasi 1.500 erano morti l'anno prima. Mentre per le piccole imprese, la cui morì ha marciato nel 2012 al ritmo di 1.000 chiusure al giorno in Italia, Torino si contende con il nord-est, altra area calda della rivolta dei forconi, la testa della classifica, con le sue 16.000 imprese scomparse nell'anno, cresciute ancora nel primo bimestre del 2013 del 6% rispetto al periodo equivalente dell'anno prima e del 38%. 8% rispetto al 2011, quando furono portate al prefetto di Torino, come dono di Natale, le 5.251 chiavi delle imprese artigiane chiuse nella provincia. È letta attraverso la mappa dei grandi cicli socioproduttivi succedutisi nella transizione all'oltre 900, tutta intera la composizione sociale che la vecchia metropoli di produzione fordista aveva generato nel suo passaggio al post-fordismo, con l'estroflessione della grande fabbrica centralizzata e meccanizzata nel territorio, la disseminazione nelle filiere corte della subfornitura monoculturale, la moltiplicazione delle ditte individuali messe al lavoro in ciò che restava del grande ciclo produttivo automobilistico, le consulenze esternalizzate, il piccolo commercio come surrogato del welfare, insieme ai prepensionamenti, ai pro, ai lavori a somministrazione e interinali di fascia bassa, non i cognitari della creative class, ma manovalanza a basso costo. Composizione fragile, che era sopravvissuta in sospensione dentro la bolla del credito facile, delle carte revolving, del fido bancario tollerante, del consumo coatto, è andata giù nel momento in cui la stretta finanziaria ha allungato le mani sul collo dei marginali, e poi sempre più forte, e sempre più in alto. Non è bella a vedere questa seconda società riaffiorata alla superficie all'insegna di un simbolo tremendamente obsoleto, premoderno, da feudalità rurale e da giacquerie come il forcone, e insieme portatrice di una ipermodernità implosa, di un tentativo di una transizione fallita. Ma è vera. Più vera dei riti vacui riproposti in alto nei gazebo delle primarie, che pure dicevano, in altro modo, con bon ton, anch'essi che non se ne può più, o nei talk show televisivi, è sporca, brutta e cattiva, anzi incattivita, piena di rancore, di rabbia e persino di odio. E d'altra parte la povertà non è mai serena, niente a che vedere con la bella società e la bella soggettività del ciclo industriale, con il linguaggio del conflitto rude ma pulito. Qui la politica è bandita dall'ordine del discorso. Troppo profondo è stato l'abisso scavato in questi anni tra rappresentanti e rappresentati, tra linguaggio che si parla in alto e il vernacolo con cui si comunica in basso. Troppo volgare è stato l'esodo della sinistra, di tutte le sinistre, dai luoghi della vita. E forse, come nella Germania dei primi anni 30, saranno solo i linguaggi gutturali di nuovi barbari a incontrare l'ascolto di questa nuova plebe. Ma sarebbe una sciagura, peggio, un delitto regalare ai centurioni delle destre sociali il monopolio della comunicazione con questo mondo e la possibilità di quotarne i cattivi sentimenti alla propria borsa. Un ennesimo errore, forse l'ultimo. 13 dicembre 2013.